Ave Maria, cari amici, eccoci qui insieme nel nostro angolo del missionario dell'Immacolata Mediatrice. Siamo entrati, liturgicamente parlando, cari amici, nel periodo forte, diciamo forte perché non è un periodo ordinario, è il periodo forte dell'Avvento. Proprio un po' su questo periodo vogliamo un po' riflettere, fare qualche riflessione, perché è necessario proprio anche in qualche modo chiarirci le idee su che cos'è questo periodo di avvento, che cos'è questo periodo di attesa e soprattutto chi attendiamo e perché lo attendiamo. Dunque, l'avvento è un periodo che precede la solennità, la festa del Santo Natale, e su questo siamo un po' tutti d'accordo, nel senso che ci rendiamo conto che anche da un punto di vista storico, ecco, il Natale ha una sua precisa collocazione spazio-temporale. Con il Santo Natale si vuole ricordare la nascita di nostro Signore Gesù Cristo. In tutte le case nelle quali è rimasta, ecco, un po' di fede e di devozione, si prepara il presepe, che è questa rievocazione tridimensionale, possiamo dirlo, dell'evento del Santo Natale, e quindi un'invenzione, tra virgolette, tutta spirituale, ma proprio santa, di San Francesco d'Assisi, il quale ha riprodotto con in miniatura, ma ci sono anche i presepi viventi, proprio quello che accadde 2024 anni fa, dove a Betlemme, in una fredda ma serena notte, in una grotta, quindi in un luogo molto umile e dimesso, ci sono l'Immacolata, San Giuseppe, poi arrivano una schiera di angeli, e poi anche di pastori, e poi dopo, ma molti giorni dopo, e non nella grotta di Betlemme, arrivarono pure i re magi, ma insomma, praticamente si tratta dell'evento della nascita di Gesù. Ora, diciamo da un punto di vista, permettetemi di dire, coreografico, non sembra esserci nessuna fatto sostanziale, diciamo, che possa essere ambiguo o non capito. Viceversa, bisogna riflettere sul significato del Santo Natale. Perché festeggiamo la nascita di nostro Signore Gesù Cristo? La risposta è tutta connessa con chi è nostro Signore Gesù Cristo. È il Verbo incarnato, cioè la seconda persona della Santissima Trinità, sappiamo Dio è Padre, Figlio e Spirito Santo, tre persone, un solo Dio, la seconda persona, diciamo in perfetto accordo con le altre due persone, Padre Onnipotente, lo Spirito Santo, hanno deciso che il Verbo, la seconda persona della Trinità, si facesse uomo, prendesse un corpo umano a tutti gli effetti. Risultato di questa operazione, che viene definita unione ipostatica, perché c'è l'unione di due nature, quella divina e quella umana, abbiamo questo essere singolarissimo, l'uomo Dio che è Gesù. Prima di vedere però che cosa, qual è il compito, ecco, che Dio ha voluto portare a termine incarnandosi, domandiamoci innanzitutto perché? Perché Dio si è incarnato, il nostro Signore Gesù Cristo? È un po' la riflessione che ci dà un senso anche all'avvento, a questo periodo di aspettativa, di attesa, magari non è percepita da tutti in maniera molto forte, però certamente tutta l'umanità attende la rievocazione, la nascita di questo bambino, Gesù bambino. Innanzitutto perché? Ecco, qui molto rapidamente dobbiamo riflettere sul fatto che l'umanità ha imboccato una strada che non è quella che voleva Dio. No? Questo è il grande problema, questa è la grande tragedia del genere umano, che poi ha trasformato in tragedia la vita di ogni essere umano. Perché? Nel progetto di Dio non c'era affatto né la morte, né il dolore, né la sofferenza, né la caducità, né, possiamo dire, la corruttibilità di tutte le cose, compreso il nostro corpo, ma dopo il peccato originale noi subiamo proprio queste conseguenze. Lo dice molto bene San Paolo, al quale faremo riferimento, soprattutto alla lettera dei Romani, come vedremo fra poco, quando dice che la morte è entrata nel mondo per invidia del diavolo, cioè a causa del peccato originale. E dice anche che la morte è il salario, cioè in pratica voleva dire la ricompensa, ben ci sta, ecco, il salario del peccato. Dunque, cari amici, l'umanità, noi pure, nostro malgrado, portiamo in noi il peccato originale che ci viene rimesso soltanto con il sacramento del battesimo. Ok? Quindi questa è la situazione attuale. Noi abbiamo un genere umano che non è proprio completamente opposto a quello che era il progetto di Dio sugli esseri umani e che purtroppo ci ha segnati da quella infausta data dei nostri progenitori che c'è stata una defezione, hanno disubbidito a Dio e da allora tutti noi ci portiamo appresso questo peccato originale, il quale però ci viene cancellato nel momento in cui noi abbiamo il battesimo. Qui, vedete, si aprirebbe tutta una riflessione, perché cambia, no? Tutti fanno il battesimo, i bambini, che bella festa, eccetera, però sarebbe meglio che il battezzato comprendesse quello che succede. Ecco, questo significa che ci dimentichiamo dell'effetto principale del battesimo, che è quello di liberarci da un peccato mortale. Questa è la nostra fede, questa è dogmaticamente fissata la nostra religione, quello che noi crediamo. Quindi, come diceva Sant'Agostino, prima dell'avvento di nostro Signore, prima egli portasse a termine il grande disegno della redenzione, l'umanità, non un solo uomo, tutta l'umanità, era una massa, diceva in pratica Sant'Agostino, una massa di dannati, perché portandoci tutti appresso il peccato originale, nessuno di noi avrebbe mai potuto vedere Dio, essere ammesso alla visione beatifica di Dio. E se non sei in paradiso, dovresti andare, diciamo così, con il peccato mortale addosso, dove? Lontano da Dio. Allora, perché il Verbo di Dio si è incarnato? Innanzitutto si è incarnato perché questo era quello che Dio aveva prestabilito a priori. Quindi, lo spiega anche qui molto bene un teologo, che è Duns Scoto, e Dio voleva assumere la natura umana e quindi l'incarnazione attraverso una donna. Voleva diventare un uomo Dio. Però quello che è avvenuto dopo questo progetto è che l'umanità ha peccato e quindi la prima venuta di nostro Signore è stata quella del Redentore, cioè la missione di redimere l'umanità. Noi, vedete, cari amici, queste cose qua stentiamo un po' a capirle, ma invece sono molto semplici. È chiaro che un essere libero, parlo adesso degli esseri umani, ma ci sono stati anche e ci sono tuttora gli angeli, no? Questi esseri puramente spirituali non hanno un corpo, ma hanno una loro volontà libera. Sono degli spiriti, dei puri spiriti, però hanno una loro volontà e sono esseri liberi. Noi abbiamo un corpo, un'anima, quindi uno spirito che è volitivo, ha una volontà, ha un intelletto, siamo razionali come loro, come gli angeli, e abbiamo anche un corpo che ci dà questa qualità della sensitività. Ci siamo in relazione alla creazione attraverso questo nostro corpo. Beh, è chiaro che se tu hai un essere che è libero, fai una proposta e dici: vuoi adorarmi perché io sono il tuo Dio, il tuo creatore? Vuoi vivere un periodo di prova sulla terra per poi essere portato in cielo nella visione beatifica, quindi la beatitudine eterna? Se questo essere è veramente libero, può dare il suo assenso come può dare il suo diniego. Pensiamo, cari amici, agli angeli che a Dio hanno risposto: non serviam. No. È tutto quello che ne è successo, una guerra nel cielo. C'è stata una guerra vinta per grazia di Dio dagli angeli, comandati da San Michele Arcangelo, che pur essendo uno degli ordini non proprio più vicini a Dio, come lo sono i serafini, i cherubini, però è diventato il capo della milizia celeste, il protettore assoluto del genere umano, perché ha guidato gli altri angeli alla vittoria contro gli angeli ribelli. Ma adesso torniamo a noi. Nel momento in cui Adamo ed Eva hanno commesso il peccato originale, hanno disubbidito a Dio e hanno detto: noi crediamo al diavolo e non crediamo a Dio. Quindi non c'è da sorprendersi. Il fatto che si trattasse di un semplice frutto, del quale Dio aveva comandato di non prenderne, di non cibarci, sembrerebbe quasi qualcosa di veniale, invece no, c'è tutta la gravità del peccato originale perché noi abbiamo creduto al menzognero, al serpente antico, e abbiamo tradito la fiducia di Dio, abbiamo tradito la fede in Dio, abbiamo disubbidito a Dio sapendo quello che facevamo, nel caso di Adamo ed Eva. Per cui quel peccato è stato il primo tantissimi, ma è un'infinità, non è un'infinità, è il primo di tantissimi peccati mortali con i quali la storia dell'umanità è stata punteggiata. Quindi aveva ragione Sant'Agostino quando diceva, se non fosse venuto il Redentore e se non avesse portato a termine la sua missione di riscattarci dalla potestà del maligno, noi saremmo tutti una massa di dannati, nel senso che non potevamo andare in cielo a vedere Dio. Molto molto chiaro il discorso. Allora non era collegato al peccato il fatto che Dio si incarnasse, perché lui voleva essere un uomo, perché? Perché Dio ama particolarmente gli uomini, che sono delle creature così fragili, possiamo dire i suoi figli più fragili, più deboli. Ebbene, proprio in uno di questi, con una grandissima operazione, si chiama kenosis, di umiltà, perché Dio unisce la sua natura trascendente, divina, a quella di una creatura, per giunta con un corpo, ebbene, questo processo di kenosis lui lo voleva fare ugualmente, a prescindere dall'obbedienza o dalla disubbidienza. Ma nel momento in cui c'è stata la disubbidienza, vi ricordate le parole di Dio Padre, no? Ad Eva, dopo il peccato originale, le dice Dio Padre, che cosa hai fatto? Cioè, Dio già sapeva, aveva preordinato che a causa di questo peccato, per riportare il genere umano alla dignità di figli di Dio, era necessario che il Verbo incarnato si sacrificasse, fosse l'agnello di Dio, che con il suo sacrificio cruento, con la sua passione morte, ha riscattato tutta l'umanità dalla potestà del maligno. Chiaramente tutti noi ci siamo dentro, perché questo è anche un fatto un po' che è stato soggetto di discussioni, come mai noi ci portiamo appresso il peccato originale, ma perché è necessario essere battezzati? Perché senza una forma di battesimo in cielo non ci si arriva. Anche questo non bisogna meravigliarci più di tanto, perché facciamo un esempio, no? Noi formiamo delle famiglie, e in una famiglia nascono dei figli. Ebbene, questi figli condividono la sorte dei genitori. Se questa famiglia è una famiglia africana, che nasce magari in queste zone dove desertiche, patirà la sete, patirà il caldo. Se fosse una famiglia di Inuit, per dire quelli che abitano nel circolo polare artico, i figli ma non hanno fatto niente, ma battono i denti. Cioè, perché? Perché la famiglia è una famiglia di Inuit. Se non si coprono bene, muoiono di freddo. Quindi anche noi condividiamo quello che hanno fatto i nostri progenitori. Non solo i nostri genitori, ma i nostri progenitori. Per cui questo peccato attraverso la natura umana, diremmo quasi in una linea proprio continua, no? Che ci unisce ad Adamo ed Eva, e questo peccato si trasmette. Questa è proprio la nostra fede, la nostra dottrina cattolica. Altri pensano che non sia così, come per esempio in alcuni casi gli ortodossi, oppure altri addirittura non considerano, ci sono come i protestanti, eccetera, eccetera, che si dissociano da alcuni aspetti, no, della nostra vita. Ma noi siamo sicuri di questo, che senza il battesimo in cielo non ci si arriva. Ma il battesimo chi l'ha inventato? L'ha inventato Gesù, l'ha istituito nostro Signore Gesù Cristo. Quando innanzitutto ha santificato le acque. Ricordate, cari amici, quando ha avuto lui battesimo, che però è un battesimo penitenziale, un battesimo, possiamo dire così, non sacramentale. Lui ha santificato le acque con il suo corpo e quindi le ha rese adatte ad essere sacramentum, segno visibile. E poi, riaprendo il cielo, perché poi è salito in cielo, ecco, questo battesimo fatto con l'acqua è il battesimo, diciamo che ha questo segno, ma lui nella sua morte ha, con il suo sangue, ha istituito il battesimo sacramentale. Quindi un battesimo di sangue praticamente è stato quello di nostro Signore Gesù Cristo. Noi, avendo questo sacramento, possiamo essere liberati istantaneamente dal peccato originale. Lo Spirito Santo, ecco, entra nell'anima di questo bambino che geme, piange, e poi dopo viene immerso nell'acqua, viene unto con l'olio crismale e quindi viene liberato da questo peccato e lo Spirito Santo inabita, ne prende possesso, no? Di questo bambino, che effettivamente è santo nel momento in cui esce dal fonte battesimale. Dunque, il nostro Signore è un liberatore. Così come nel battesimo siamo stati liberati dal peccato originale, con il sacramento della riconciliazione siamo liberati dai peccati mortali, se siamo veramente pentiti, se il sacramento ha efficacia, quindi riacquistiamo la grazia perduta a causa di altri peccati mortali che possiamo fare, purtroppo, ma tutto questo riposa su una verità fondamentale, che chi ci libera dal peccato è solo Gesù, è solo nostro Signore, il Redentore. Poi Dio ha voluto a fianco a lui una creatura, puramente creatura, corredentrice. Allora il periodo di avvento, questo periodo di attesa, è l'attesa di chi? È l'attesa di un liberatore. Siamo arrivati al punto cruciale di questa storia, cioè Gesù è il nostro liberatore e vi dirò di più, tutti i profeti che possiamo trovare con i loro scritti, i vari, Isaia, Geremia, Zaccaria, non solo i profeti principali, ma anche tutti gli altri, parlano, preannunziano l'avvento di un liberatore, di un liberatore, di colui che avrebbe liberato Israele. Si parla proprio con chiarezza in Isaia anche di questo servo sofferente, quindi questa liberazione sarebbe costata anche sangue, sofferenze, ma anche gli israeliti avevano capito che sarebbe arrivato un liberatore. Ma qui siamo alla solita questione. Gli israeliti, anche oggi, no, stanno ancora aspettando il Messia, l'unto del Signore. Perché? Perché non hanno capito, o perlomeno non vogliono capire, che è Gesù il Messia, il Redentore. Loro aspettavano un personaggio, diciamo, che li avrebbe liberati, ma da che cosa? Che li avrebbe liberato dalla schiavitù degli altri uomini, imposta dagli altri uomini. Per esempio, al tempo di nostro Signore si immaginava, e questo condizionava proprio la vita pubblica di Gesù, ma gli stessi apostoli e discepoli si aspettavano un redentore, sì, ma che li liberasse dal giogo dell'oppressore romano. Stiamo parlando degli anni, appunto, qualche anno dopo l'anno zero, cioè della nascita di Gesù, e lì c'era in Israele che cosa? Un procuratore romano, Ponzio Pilato, che manteneva un ordine ferreo e quindi in schiavitù sostanzialmente erano soggiogati dai romani. Ecco. E Ponzio Pilato era il procuratore, colui che rappresentava, che comandava, insomma, che aveva dei soldati per validare la presenza dei romani sul posto, che riscuotevano le tasse, che li sottoponevano a delle misure molto restrittive. Per esempio, loro non avevano più una loro giustizia, la giustizia la poteva amministrare soltanto il governatore, appunto Ponzio Pilato, quindi tante altre cose, ma soprattutto il popolo non era libero. Ecco, non era libero di scegliersi un proprio re o una propria guida, ma era assoggettato ai romani. Allora tutti pensavano, compreso Giuda, ecco, che sì, il figlio di Dio li avesse liberati dal giogo dei romani. Così come nell'Antico Testamento si aspettavano, sì, un redentore che li avesse liberati dalle varie forme di schiavitù. E qui ci ricordiamo di un altro liberatore, tanto per capirci di come si pensava che Gesù liberasse, che il Messia liberasse Israele. Vi ricordate, cari amici, del popolo israelita quando è stato sotto la prigionia degli egiziani? 400 anni praticamente il popolo è stato lì. Perché? Perché sappiamo, non avevano da mangiare, c'era la carestia, poi dopo rimasero presso gli egiziani, ma come schiavi, e venivano proprio trattati durissimamente dagli egiziani. Mosè, ma la vera guida è Dio, liberò il popolo degli israeliti dalla prigionia, dalla schiavitù che avevano presso gli egiziani. Dunque Mosè era la prefigurazione di un altro liberatore, che poi è il Messia, il nostro Signore Gesù Cristo. In realtà Mosè di per sé non avrebbe potuto far nulla se non avesse avuto l'aiuto di Dio. Per cui si sono aperte le acque del Mar Rosso e tutti i miracoli che sono successi per 40 anni, che il popolo degli Israeliti attraversava il deserto del Sinai, e quindi arrivasse poi alla terra promessa. Quindi liberatore Mosè, tutti gioivano, bello liberatore Mosè. Mosè, tra altre cose, non arrivò mai nella terra promessa, morì prima, però ci arrivò Giosuè. Ma insomma, alla fine il popolo degli israeliti arrivò dove è ancora oggi, cioè dove è Gerusalemme. Questo che sta a significare, cari amici, che non è che non sapessimo, non è che gli israeliti non sapessero che il Messia era un liberatore, ma si aspettavano un certo tipo di liberazione, la liberazione dalle cose umane, dalla schiavitù, dall'oppressione, se volete, anche essendo poi un taumaturgo, no? Si aspettavano tanti beni. Ma purtroppo si aspettavano una specie di condottiero vittorioso, come lo era stato Mosè, come lo era stato Giosuè, come insomma era avvenuto nella loro storia. E invece arriva chi? Arriva sì un liberatore, ma un liberatore assolutamente diverso da quello che tutti si aspettavano. Avvento sì, ma di un liberatore che non era quello che tutto il genere umano in qualche modo si aspettasse. Io chiederei adesso però alla regia di interromperci un poco con un piccolo intermezzo musicale. Ecco, se volete lasciare qualche osservazione in regia, vi ricordo il nostro numero di telefono 0825 444 391. A risentirci fra qualche minuto. Ave Maria.
salvato, rendi il cuore sua dimora, cresca l'uomo nell'amor. O Signore, Redentore, vieni, vieni, non tarda. O Bambino,
Ave Maria, cari amici, eccoci qua, riprendiamo la nostra riflessione di questa settimana chiedendoci che cosa significa che siamo stati liberati da questo liberatore che è il nostro Signore Gesù Cristo. Perché siamo stati liberati e da chi? Gli israeliti pensavano appunto di essere liberati dal giogo dei romani, quando vedevano non so, anche la moltiplicazione dei pani e dei pesci, pensavano, cioè, sì, questo veramente è il Messia, perché ci libererà dalla fame, no? Lo volevano fare re a Gesù. Invece le cose sono andate molto diversamente, però Gesù rimane un liberatore. Ma da che? Da chi? Perché io mi dovrei sentire prigioniero? Prigioniero di che cosa e di chi? Allora vedete, cari amici, qua arriva il fatto che rende il Santo Natale e anche l'Avvento forse la meno compresa festa di tutto l'anno. No. Perché se parliamo della resurrezione di Gesù, capiamo bene, no? Capiamo bene. Anche se parliamo della nascita di Gesù, capiamo bene, Gesù è nato, Gesù è risorto, guardiamo cioè gli eventi storici, che poi sono anche eventi della storia della salvezza, ma sono eventi storici, veramente avvenuti. Ma quando però approfondiamo il discorso di chi è Gesù, liberatore, perché dice liberatore? Ma Gesù è venuto a liberare a me, ma io sono libero. Vi ricordate anche i farisei, no? Che rispondevano a Gesù in modo anche duro, no? Noi siamo figli di Abramo, chi credi di essere tu, no? Abramo nostro padre. Quindi loro non si sentivano prigionieri che dovevano essere liberati, ma lo erano. Noi, cari amici, che equivochiamo il Natale, degradandolo poi a una festa consumistica, questo ci appare in tutta evidenza, no? Quindi strenne, doni, Babbo Natale, un po' obeso, così, l'albero di Natale con i regali, insomma, i regali andrebbero fatti in realtà al nascituro, a chi è nato, a Gesù bambino. E invece noi ci facciamo i regali sotto l'albero, le strenne, ce le scambiamo l'uno con l'altro, poi entra in gioco addirittura la Befana, vabbè. Quindi è una festa che veramente, no? È equivocata. Noi dovremmo veramente fare i salti di gioia, veramente dovremmo attendere con trepidazione, perché nasce un nostro liberatore. Se noi stessimo in galera, diciamolo subito, no? Se noi stessimo in galera e aspettiamo che qualcuno, una certa persona, ci viene a liberare, quindi a pagare la cauzione, dove esiste, no? In Italia non esiste. Pagasse la cauzione per tirarci fuori dalle sbarre, faremmo tutti salti. Ed è proprio quello che è avvenuto. Nostro Signore Gesù ci è venuto a liberare da una prigione. Ma da quale prigione? Ma di che cosa stiamo parlando? Qui arriva San Paolo che ce lo spiega benissimo, no? Che Gesù è il nuovo Adamo, che la nuova Eva, insieme alla nuova Eva, hanno rimediato alla caduta di Adamo e all'opera nefasta di Eva. La Madonna con la sua obbedienza ripara la disobbedienza di Eva. Tutte queste cose qua sono perfettamente logiche. Ecco, ma la prigione di cui noi tutti siamo prigionieri è una prigione particolare. Noi siamo schiavi che dobbiamo essere liberati, ma dalla schiavitù del peccato, cari amici, dalla schiavitù del peccato. E lo stesso Gesù ve lo dice e ce lo dice. La verità, che poi è Lui, via, verità e vita, la verità vi farà liberi. Allora, qui cominciamo, probabilmente. Ah, poi così si gira la testa, no? Ecco, diceva, che significa? Noi purtroppo non ce ne rendiamo conto, ma noi siamo schiavi del peccato. Ma sapete quando ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo quando, in particolar modo, quando viviamo nella disgrazia di Dio, cioè quando noi abbiamo una vita senza la grazia santificante. Viviamo una vita di persone che non hanno l'amicizia con Dio, perché viviamo nel peccato mortale. Ce ne accorgiamo, perché è proprio evidentissimo che chi non è in grazia di Dio ha una sofferenza enorme, proprio come un prigioniero. Voglio pensare alle persone che sono schiave, per esempio, dei vizi, cominciando dalla superbia. Ma quante persone, a causa della loro superbia, hanno patito delle conseguenze dolorosissime fin dalla vita terrena. Immaginatevi tutti questi, ma possiamo fare dei nomi, no? Imperatori, Nerone, per non dire fino ai tempi nostri, Hitler, no? Questa volontà di predominio, di assoggettamento di popoli, insomma, una vita proprio impostata su una grande superbia, la super razza, il superuomo, eccetera, eccetera. Superbia, avarizia, lussuria, iraconda, golosità, invidia, accidia, sette vizi capitali che ci fanno uno più schiavi degli altri. L'avarizia, guardate come vive un avaro. Ce ne accorgiamo anche, cioè che a causa di questi peccati, noi soffriamo, siamo veramente prigionieri. Chi è prigioniero, per esempio, della lussuria? Oggi guardate che certe cose non vengono considerate, ecco, però praticamente è veramente una schiava. Addirittura San Paolo diceva che dopo la nostra caduta originale, nel suo corpo individua una legge che va contro lo spirito. San Paolo addirittura esclama: ahimè, chi mi libererà da questo mio corpo votato allo sterminio, votato alla morte? Che già la nostra natura umana è diventata fragile, caduca, a causa delle conseguenze, delle cicatrici spirituali del peccato originale. Ma quando poi, ecco appunto, chi si abbandona ai vizi è schiavo dei propri vizi. Stiamo sfondando una porta aperta. Questo. Anche se apparentemente questi ci danno dei piaceri, ma cosa giova all'uomo, no? Conquistare il mondo intero se poi perde la propria anima immortale? Queste sono le parole di Gesù. Quindi lui ci è venuto a liberare dal peccato, ma per fare questo, cari amici, egli, il Redentore e la Corredentrice, hanno dovuto immolare se stessi come sacrificio di soave odore, per riscattarci dal potere del maligno sotto il quale ci siamo messi con i nostri peccati. Allora, quando oggi si va a dire aspettiamo un liberatore, spesso non si riesce a capire da chi ci sta liberando Gesù. Gesù ci sta liberando dalla morte eterna, ma anche dalla schiavitù del peccato su questa terra. Ecco perché dovremmo tutti baciare, adorare, glorificare, questo bambinello che vediamo nel presepe, perché la sua vita, questo bambino così bello, così tenero, guardiamo come lo abbiamo rimesso nelle mani della Madonna addolorata. Glielo abbiamo messo morto, piagato, crocifisso, flagellato, coronato di spine. Questo è quello che abbiamo fatto noi. E il Signore ha accettato tutto questo, ha bevuto questo calice amaro pur di strapparci dalla potestà del demonio, il principe di questo mondo. Che meraviglia la nostra fede, cari amici. Dovremmo tutti quanti metterci in ginocchio davanti al presepe a piangere dicendo grazie Gesù bambino, che ti sei immolato come un agnellino per liberare me che sono un tizzone d'inferno. Allora sì, festa, sì. La nazione italiana festeggia la festa della liberazione, no? Solenne, no? L'Italia liberata. Liberata, no? Che c'è stato l'armistizio, poi l'Italia pian mano è stata liberata nella seconda guerra mondiale dal giogo, dagli occupanti del suolo italiano, dai tedeschi, quindi si festeggia la liberazione dell'Italia. Ma quanto più dovremmo festeggiare la liberazione del genere umano dalla schiavitù del peccato, che ci rendeva inetti, impossibilitati ad arrivare in cielo. Se Gesù non avesse avuto successo, il mio servo avrà successo, dice Isaia, quando parla per quattro volte di questo servo sofferente. No, la sua sarà come l'acqua che scende sulla terra, non tornerà a me senza aver dato il frutto di quello per cui l'avevo mandata, no? Dice il profeta Isaia. Quindi Gesù, a prezzo del suo sangue, ha vinto, pensate un po'. Da quel patibolo lui non solo regna, ma nel momento in cui muore ha vinto contro tutte le forze del male. San Giovanni ce lo dice chiaramente, Gesù è apparso nel mondo per distruggere le opere del diavolo, proprio testuali parole. Quindi questa era la missione del Redentore, ci è riuscito e insieme a lui c'era una donna, che noi chiamiamo a ragione corredentrice, ma per un motivo molto semplice, vedete, cari amici. Prima di tutto perché lei, figlia prediletta del padre, è stata preservata dal peccato originale ed era l'unica creatura atta, abile, degna di portare in grembo il figlio di Dio. Poi è vissuta con lui, quindi si è associata alla sua vita penitenziale, veramente. E si è associata alla sua morte. Questo significa che due creature immacolate, Gesù e Maria, l'uno col peso di Dio, l'altra con il peso e la dignità del vertice di tutte le creature, questi due esseri immacolati sono stati messi su un piatto della bilancia per equilibrare quello che c'era sull'altro piatto della bilancia della giustizia divina, il peccato di tutta l'umanità dal primo all'ultimo uomo. Due immacolati contro tutti i maculati, tutti i peccatori. Ecco la logica perfettissima di Dio. Su un piatto tutto ciò che non ha conosciuto il peccato, sull'altro piatto tutto ciò che è peccato. Da una parte la piena di grazia, che come creatura più di così non poteva essere colma della grazia di Dio, conforme alla sua santa volontà, il figlio di Dio, agnello di Dio, dall'altra parte tutto ciò che è peccato. Ed è stato equilibrato il piatto. La giustizia divina è stata soddisfatta. Allora, cari amici, Qua la cosa più difficile, vedete, quando si arriva a Natale, e soprattutto direi nel periodo dell'Avvento, è capire il perché dobbiamo essere particolarmente ansiosi, felici, no? Poi quando nasce Gesù, ma ansiosi nell'aspettarlo. Perché stiamo rievocando qualcuno senza il quale, per noi, per me che vi parlo, ma anche per tutto il resto del genere umano, sarebbe stata una tragedia incommensurabile. Gesù mi ha salvato personalmente e poi anche a tutti coloro che sono esseri umani, potenzialmente, perché possiamo sempre liberi di essere incoerenti, quindi di rifiutare, come fanno tanti, la salvezza di Dio. Questo è un altro paradosso della nostra libertà, che diventa libertinismo. Quindi noi come creature libere, il Signore potenzialmente ci ha riaperti le porte del paradiso. Dice San Paolo, ci ha messi in grado di raggiungere il cielo. Ci ha messi in grado, ma non è detto, che ci arriviamo. E purtroppo molti di noi, cari amici, non ci arrivano al cielo. Non ci arrivano. C'è un luogo dove ci stanno anime di gente che Dio non lo vedrà. Mai, mai. Questa è la pena del danno, no? Oltre alla pena del senso, del fuoco, del dolore, perché l'amore di Dio è fuoco, è calore, che però lì diventa dolore perché c'è un rifiuto. Quindi le cose veramente, cari amici, sono semplici ma drammatiche. Noi durante l'Avvento, cari amici, dovremmo tremare e dire quando nasce. Quando nasce colui al quale io devo la mia salvezza, per il quale posso sperare di non conoscere più dolore, più tormenti? Quant'è che mi saranno asciugate le lacrime che ho sugli occhi? Quant'è che saremo liberati dalla morte dei bambini, da questo mysterium iniquitatis, dalla sofferenza, dalle malattie, dalla morte? Abbiamo passato il mese di novembre. E abbiamo visto quanto la morte è atroce, quanto è ingiusta, quanto è indifferente alle sofferenze degli uomini. Per noi è una fonte di umiliazione, no? Lo dice il libro della Sapienza, no? Quelli che morivano sembrava che subissero un castigo, ma la loro speranza è piena di mortalità. A chi dobbiamo tutto questo? Al nostro Signore. Un fatto personale, tutti noi, personale. Gesù mi ha salvato, la Madonna mi ha salvato da una tragedia senza fondo, come senza fondo l'abisso dell'inferno nel quale il demonio ci vuole portare. Allora, qua bisogna svegliarci, qua bisogna che la Chiesa queste cose le annunzi, annunziare il Vangelo, che significa questo. Spiegare alla gente che non conosce Gesù Cristo che loro sono prigionieri, ma Gesù li ha liberati. Gesù che cosa ci ha detto? Che cosa ci ha lasciato? Nella fine di tutti i Vangeli sinottici lo leggiamo, no? Andate nel mondo intero, proclamate il Vangelo a tutte le creature. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvo. Chi non crederà sarà condannato. E la Chiesa si deve svegliare, cari amici. Non dobbiamo essere più reticenti, timidi, paura di fare del proselitismo. Dobbiamo annunciare il Vangelo e sono le cose che abbiamo appena detto. Annunziare il Vangelo significa è arrivato per voi il liberatore, colui che libera i prigionieri, ridà la vista ai ciechi, risana gli zoppi e tutto il resto. Allora, cari amici, io a questo punto mi vorrei fermare per lasciarvi un po', questo compito per casa, no? Come si faceva una volta nelle scuole, ma non si fa più, no? Questi compiti da fare a casa, no? Pensiamo in questo periodo di avvento che stiamo aspettando una persona che personalmente a noi ci ha fatto un bene incommensurabile. Non solo ci ha messi al mondo creandoci, ma nel momento in cui per noi c'era l'inferno, ci ha strappati dall'inferno. Lui è la corredentrice. Allora, io vi saluto, vi ringrazio per la vostra cortese attenzione e vi rimando fra 7 giorni. Ave Maria.